Bene, abbiamo Alice da Bogotà che ci racconta un po' della sua prima esperienza nel sud del Bolivar, mi sembra, a San Pablo, una comunità che ha subito in questi ultimi 10 anni una recrudescenza paramilitare molto forte, obbligando molte comunità di questo municipio a desplazarsi. E Alice ha avuto modo in queste settimane scorse di raggiungere la comunità e quindi chiediamo a lei come, intanto, come sta, come si è trovata in questo
Ciao.
viaggio.
Ciao, sono qua. Allora, era la mia prima esperienza in Colombia, nel sud del Bolivar, quindi una prima esperienza di tutto ed è stata molto forte, un impatto per me molto forte e molto bello. E dunque, noi siamo andati nel sud del Bolivar, eravamo in tre compagni internazionalisti della Red e c'era un compagno della Corporación Sembrar e praticamente lo scopo principale di questo nostro viaggio era riaccompagnare a casa una famiglia che era stata allontanata dall'esercito e il capofamiglia era stato portato in prigione, un caso di detenzione arbitraria, no? E lo avevano rilasciato e quindi tutta la famiglia ovviamente desiderava tornare a casa e necessitava accompagnamento per fare questo. E quindi noi li abbiamo accompagnati da San Pablo dove si trovavano fino alla Vereda del Diamante, credo dove vivevano prima. E niente, e durante questo viaggio, vabbè, io avevo gli occhi spalancati sul paesaggio, su tutto quello che vedevo, perché era tutto assolutamente incredibile per me, tutto nuovo. E la cosa che mi ha colpito di più, proprio appena è cominciato il cammino a dorso di mula, sono state le coltivazioni di coca, i coltivi di coca sconfinati, cioè tantissima. Tantissima, tantissima, tantissima. E questo, vabbè, poi sono cose che ho scoperto poi parlando con le persone, con gli abitanti delle varie comunità, che, vabbè, uno dei, diciamo, dei problemi che affettano la regione, che comunque tanti contadini, un po' per costrizione, un po' per necessità, convertono la propria produzione oppure decidono di non produrre alimenti per il consumo, ma di produrre coca per i compratori, certo non per il loro proprio consumo e il loro proprio sostentamento. E niente, questa è stata una prima cosa che mi ha colpito, una prima impressione. E poi siamo andati a visitare un'altra vereda perché siamo rimasti lì diversi giorni in questa zona e siamo andati a visitare un'altra vereda che si chiama El Jardín. Ed era la sede di un progetto di sovranità alimentare, sovranía alimentare, mi sembra che si dica in spagnolo, no? E praticamente consiste nel fatto, perché siccome in questa zona ci sono stati, come dire, dei blocchi, no? I paramilitari hanno bloccato l'accesso alla zona e quindi anche l'arrivo di alimenti e di beni primari, insomma, e quindi come reazione dopo. Le comunità contadine hanno sviluppato questo progetto che è quello di, diciamo, organizzarsi, organizzare le coltivazioni e il loro lavoro agricolo proprio per rispondere alle loro necessità primarie, cioè non diventare dipendenti da un mercato, ma coltivare tutto quello che la terra può produrre per non trovarsi più in situazione appunto di carenza, di necessità, perché sarebbe una contraddizione perché è una terra ricchissima, è una terra ricchissima dove si dà tutto, solo che ovviamente le varie contraddizioni economiche e sociali poi penso io, portano alla dipendenza di queste persone dal mercato.
Senti Alice,
E niente, quindi.
Sì, ti volevo chiedere una cosa a proposito della coca e della relazione con la coltivazione di coca e appunto quello che stavi dicendo circa la possibilità di autonomizzarsi sul piano alimentare, che in quelle zone, e non solo lì, ma sicuramente lì molto di più che altrove, significa in un certo qual senso resistere, cioè avere la possibilità di essere alimentati e
Certo.
di produrre l'alimentazione in casa propria significa tutta una serie di cose che forse sfuggono ai più di noi. Cioè, per esempio la relazione che c'è tra, appunto ti volevo chiedere se hai avuto modo di parlarne con qualcuno lì, campesinos, ma anche le persone che erano con te. E c'è questo, cioè la relazione che c'è, come se la vivono, come cercano di integrare o disintegrare fra loro questi tre elementi, che sono uno, lo sviluppo delle coltivazioni di coca, perché comunque sono ancora più redditizie, dall'altro però la ricerca della sovranità alimentare, quello che stavi dicendo. E il terzo elemento, l'invasione delle multinazionali che ambiscono a occupare e a sfruttare la biodiversità di quei territori.
Certo, no, c'è una relazione molto stretta tra questi elementi sicuramente e io sì, ho avuto modo sia di vederlo perché durante il cammino siamo passati per esempio davanti a coltivi sterminati di palma seteira, di monocoltivi, e sia di parlare con la gente per capire meglio che relazione c'è tra l'espansione dei monocoltivi, sia quelli di palma seteira che sono ovviamente impulsati dalle multinazionali, sia quelli di coca che sottostanno invece a logiche più, diciamo, più pertinenti agli attori del conflitto armato. E che cosa succede? Che ovunque c'è un monocultivo di qualsiasi cosa, si riduce l'autonomia alimentaria delle comunità. Nel senso che mentre prima le comunità, coltivando piccoli appezzamenti però di tutto, nel senso che ogni finca, ogni vereda aveva diversi appezzamenti di riso, di patate, di giucca, che sono gli alimenti di fagioli, che sono gli alimenti principali del pasto e gli animali, quindi diciamo che ogni comunità era indipendente da questo punto di vista. Perché poteva coltivare tutto quello di cui aveva bisogno per alimentarsi, per nutrirsi. Ovviamente quando arriva il monocultivo, i campesini non mangiano palma seteira, no? E quindi questo li vincola al mercato della multinazionale nel caso della palma seteira, li vincola al mercato internazionale, però ovviamente li vincola in una posizione di inferiorità, no? In una posizione di debolezza, in una posizione in cui sono costretti ad accettare contratti capestro, condizioni di vita che vanno peggiorando e tutta la serie di cose legate appunto al fatto che si impiantano coltivi che non sono tradizionali del luogo, oltre al fatto che il monocoltivo impoverisce il terreno, distrugge la biodiversità. I monocoltivi di palma seteira, vabbè, ho avuto modo di parlare un po' con alcuni membri della Federazione Agrominera del Sur de Bolivar e insomma mi hanno raccontato che la palma seteira, il monocoltivo di palma seteira è molto impulsato dalle multinazionali europee e dall'Unione Europea perché si lega al discorso degli agrocombustibili. E praticamente la palma seteira è necessaria a noi in Europa per gli agrocombustibili, per cambiare mercato rispetto a quello del petrolio, solo che qui viene venduta come l'energia pulita, l'energia
Certo.
limpia, no? Come una cosa molto profittevole e molto buona, mentre in realtà non è così, perché uno non è vero che è un'energia pulita e due comunque i contadini che vengono più o meno costretti a impiantare i monocoltivi, appunto come dicevo, entrano nel mercato in una posizione di debolezza e di sfruttati, no? Di sfruttamento. Tutto questo distrugge la loro autonomia e li rende più dipendenti e più deboli, ma questo è chiaramente percepibile.
Che cosa ne pensano i contadini della difficoltà a trasformare le proprie coltivazioni di coca in coltivazioni, cioè, spendibili? Cioè, che cosa ne pensano nel senso come riescono, quali strategie adottano rispetto alla pressione che su di loro esercitano i paramilitari per la vendita e quindi la spinta implicita alla coltivazione quando non esplicita?
No, allora, ci sono diverse strategie. C'è da dire diciamo, per onestà che esiste anche la strategia del non tentare di resistere a questa cosa. Nel senso che ci sono anche campesinos che, nel senso, dicono, va bene, io sono obbligato a fare questo,
Sì.
oppure ricevo un vantaggio nell'immediato, più redditizio dello sforzo che si fa per resistere con un progetto di sovranità alimentare, e quindi mi sta bene così. È un indotto monetario rapido, nel senso che comunque i coltivi di coca vengono rascati 3 volte all'anno, danno lavoro, detto proprio in maniera
Certo.
brutale, quindi di fronte, no, a una necessità magari economica impellente. Sono molti campesinos che vanno a lavorare nei coltivi di coca. Certo, è il gatto che si morde la coda, no? Perché la loro dipendenza economica e la loro necessità di guadagnare rapidamente è data dalla loro dipendenza, che è data dal monocoltivo, e quindi si gira intorno allo stesso problema. Il tentativo di resistere, appunto, è quello di progettare insieme a livello di comunità, e quindi comunque sempre dal basso, delle strategie di resistenza, non di pianificazione, perché è una parola orribile e molto occidentale, però noi abbiamo assistito a una riunione di una comunità che faceva valutazione del progetto di sovranità alimentare, a che punto era, quali erano i punti di stallo, perché ovviamente ci sono anche delle difficoltà in questo, perché è molto difficile comunque uscire da delle abitudini e dei costumi tradizionali in cui, per esempio, ognuno ha il suo campo e quindi non c'è molta abitudine al lavoro, magari comunitario, in uno stesso campo, oppure all'abitudine che gli alimenti basici sono quelli, no? Pochi, il riso, le patate, la zucca, i fagioli, e quindi ci sono difficoltà nel coltivare altre cose, no? Che comunque la terra potrebbe dare, solo che semplicemente si è abituati in un certo modo, e quindi certo pesa anche cambiare le proprie abitudini. Noi, salendo verso il cammino con il carro che trasporta prodotti da San Pablo a queste veredas più isolate, abbiamo visto che le veredas si faceva arrivare le uova, le carote, i pomodori, cioè, no, la contraddizione, terra dove mi comprano i pomodori che arrivano dalla città. Sono abitudini difficili da sradicare, però c'è una volontà forte delle comunità di provare a farlo, perché hanno provato sulla loro pelle che cosa significa essere assediati, circondati e dagli attori militari e dalla multinazionale, e trovarsi a mancare di quello che la terra fino al giorno prima dava con molta generosità.